File 11, pagina 101. Ennio, Vilma e Velio. Ennio Mancini, il 12 agosto 1944, aveva 6 anni. Era a Sant'Anna di Stazzema, Lucca, 560 morti circa. Io cercavo Vilma e Velio. Ne contai almeno 10 di bambini lì in mezzo, sullo stradello, sull'aia, nelle case. Noi si andava dietro le donne che urlavano e toccavano tutti quei corpi, li muovevano per cercare i loro parenti, invocavano Dio. Ma quelli non erano morti normali. Io, anche se avevo solo 6 anni, di morti ne avevo visti parecchi, ma nel letto, dritti, come dormissero. Questi no. Questi erano come deformati, molti dentro le case, bruciati, senza un braccio, senza una gamba. Non li si riconosceva, anche perché in quei tempi a Sant'Anna c'erano tantissimi sfollati, venuti su perché il nostro era considerato un paese sicuro. Io dopo un po' me ne sono andato per conto mio, toccavo i bambini perché volevo trovare i miei amici Vilma e Velio, o meglio, speravo di non trovarli lì. I corpi erano pieni di mosche, di insetti, li ricordo bene. Come toccavo un bambino, volavano tutti via con uno sfrigolio che non posso dimenticare. Poi la puzza fortissima, anche quella non sono ancora riuscito a cacciarla da me. Un odore che mischia il dolciastro con il putrido. Sono entrato in una casa. Una trave bruciava e sopra, come incastrata, c'era una rete da letto. Su quella rete c'erano 2 corpi bruciati, piccoli, neri come il carbone. Era la camera di Vilma e Velio, i miei 2 amici che non ho mai più trovato. Con loro avevo giocato fino alla sera prima, sul piazzale della chiesa. Il piazzale era, se così si può dire, il nostro parco giochi, nascondino, mosca cieca, girotondo. Si giocava tutti insieme fino al rintocco delle 8, quando bisognava correre a casa. Anche la sera dell'11 agosto giocammo fino all'ultimo minuto. Per noi bambini era un periodo felice, perché eravamo diventati tanti, ce n'erano di tutte le regioni, si sentiva parlare tutti i dialetti. Anche quella sera, come ogni sera, arrivò il tocco delle 8 e corremmo a casa. Mangiammo quel poco che c'era e andammo a dormire tranquilli, in 4 nel lettone, io e mio fratello, insieme a 2 bambini della famiglia sfollata a casa nostra. Dormivamo in 2 a ciascun capo del letto. La mattina dopo, molto presto, prestissimo, saranno state le 6, ci sveglia la voce del babbo. Da sotto grida: alzatevi, alzatevi, stanno arrivando i tedeschi. Scendiamo di corsa per le scale strette appena in tempo per sentire il babbo dire che lui va a nascondersi perché i tedeschi, dice, cercano gli uomini. Voi state tranquilli, alle donne e ai bambini non fanno nulla. Prima di uscire dalla cucina guarda me e mio fratello. Bisogna portar fuori più roba possibile, così se bruciano la casa almeno salviamo qualcosa. Aiutate la mamma e la nonna, fate presto. Noi torniamo su di sopra e buttiamo giù dalla finestra lenzuola e biancheria. Sotto i grandi portano fuori il tavolo e le sedie. I tedeschi li vedo dalla finestra. Una colonna di soldati sta venendo giù dal monte Gabberi. Oggi non si vedrebbe nulla, il bosco ha ricoperto tutto, ma allora la terra era ben tenuta e lavorata, i boschi tagliati con regolarità, e quei soldati con gli elmetti e le mimetiche mi sembrò di toccarli da quanto erano vicini, anche se sull'altra montagna. I primi spari sono spari singoli, ma mettono paura. La mamma e la nonna ci chiamano di sotto, tirano il paletto alla porta e ci mettiamo tutti vicini, nell'angolo della cucina più lontano dalla porta. Lì aspettiamo così i tedeschi, stretti l'uno all'altro, e con le donne che recitano in fretta e ad alta voce il Pater Noster e l'Ave Maria. Battono con forza la porta, gridano ordini. La mia mamma toglie il paletto e apre la porta. Quelli a gesti ci dicono di uscire. Sono 7, 8 uomini armati. Alcuni hanno il volto scoperto, altri hanno la rete che scende dall'elmetto a nasconderli, e ce ne sono anche senza divisa, in borghese, 1 o 2, e non sono solo tedeschi. Quando la nonna chiede di lasciarci prendere gli zoccoli perché siamo a piedi nudi, uno di questi le urla in versiliese: «Te li diamo noi gli zoccoli, vecchiaccia!» E con gli altri ci spinge verso l'aia di una casa vicina alla nostra. C'è anche altra gente, forse 20 persone o anche di più, tutti contro il muro, noi bambini nascosti tra le gonne delle donne. Tedeschi e italiani, c'erano molti italiani del posto a guidare i tedeschi, a portarli nelle case, a dire chi uccidere. Si muovono in fretta, scambiandosi ordini a voce alta, tenendo i fucili puntati contro di noi. Tanta paura, ecco cosa ricordo. Una paura che mi teneva immobile, perché vedevo sempre la stessa scena davanti a me. Non muovevo la testa e nemmeno gli occhi. Vedevo questi uomini muoversi come furie e le donne che si lamentavano, ciascuna per conto proprio, ma diventando alle mie orecchie una sorta di orchestra che mi dava ancora più paura. Quando i lamenti sono diventati un urlo solo, «Oddio, oddio, ci ammazzano tutti», ho chiuso gli occhi. Penso di averlo fatto non perché me lo ricordi con esattezza, ma perché il treppiede sul poggetto davanti a noi l'ho visto come venir fuori dal nero che solo gli occhi chiusi sanno fare. La Serafina, una donna molto vecchia, grida più di tutte: «Zitte, zitte, non spaventate i bambini, mica ci uccidono, ora ci fanno una bella fotografia». Ma io vedo la mitragliatrice sul treppiede, le strisce lunghe piene di proiettili. Mia nonna si mette in ginocchio, cerca di difendere se stessa e tutti noi. «Noi non c'entriamo, non uccideteci, lasciate andare almeno i bambini». Non so per quanto tempo restiamo davanti alla mitragliatrice, forse 10-15 minuti, ma è un tempo che ho contato dopo, quando ho cercato di ricostruire minuziosamente quello che ci è successo. Io penso di non aver visto più nulla, mi ero infilato sotto la gonna della mamma. A un tratto il disordine delle voci tedesche che cessa, ne sento solo una. Guardo, è arrivato un altro militare con la divisa diversa, nera, un capo, perché dà ordini che tutti eseguono. I fucili si abbassano, le loro braccia ci ordinano di allargarci e andare verso la piana, verso Val di Castello. Noi restiamo per un attimo immobili. Forse le donne pensano sia un trucco per spararci alle spalle. Appena vediamo che i tedeschi con i loro amici italiani si allontanano, iniziamo tutti a correre come matti sullo stradello che ci hanno indicato. Ma le donne sono preoccupate per la mucca, era rimasta nella stalla e vedevamo le case incendiate dai tedeschi. Per liberare la mucca ed evitarle la morte fra le fiamme, si fermano nel bosco di castagni. Ci mettiamo giù zitti e fermi, ma ci trovano quasi subito. Alziamo le mani, noi tutti, donne e bambini, e i tedeschi ci mettono in fila per andare verso la chiesa. Hanno fretta, mi spingono con il calcio del fucile, ruzzolo per terra, mi rialzo più veloce che posso. A un tratto succede quello che cambia il nostro destino. I tedeschi ci fanno fermare, parlano tra loro e se ne vanno. A farci la guardia resta un solo soldato. Ha il mitra puntato contro di noi, ma quando non sente più i passi dei suoi compagni lo abbassa, si toglie l'elmetto si asciuga il sudore, ci viene vicino. È giovanissimo, lo capisco anch'io che non arriva nemmeno a 20 anni, forse 17, al massimo 18. Ci parla con voce calma, come volesse dirci di stare tranquilli. Noi non capiamo. Io lo fisso dritto negli occhi. Lo dico perché il loro colore azzurro chiaro chiaro, quasi grigio, lo ricordo con una tale precisione che non può che essere così. L'ho guardato dritto negli occhi, quel ragazzo tedesco, e a lungo. I suoi gesti diventano sempre più espliciti. Ci sta dicendo di andar via, scappare, allontanarci. Anche questa volta, forse, nonna e mamma temono un trucco, ma scappiamo. Torniamo in su da dove eravamo venuti. Facciamo circa 30 metri. Quando sentiamo dei colpi alle nostre spalle delle raffiche, ecco, sono morto. Immagino di aver pensato in quell'attimo. Ci giriamo tutti e vediamo il ragazzo tedesco che spara, ma non contro di noi, in aria, raffica in aria. Poi fa un cenno con la mano, si mette il mitra in spalla e va a passo svelto nella direzione presa dai suoi compagni qualche minuto prima. Quel ragazzo ci ha salvato la vita, ecco cosa ha fatto. Ha fatto finta di ucciderci, come probabilmente gli avevano ordinato, e ci ha fatto andare via. Corriamo verso casa. La valle si è riempita di rumori che non sono i suoi. Sono quelli dei tetti che crollano, dei muggiti di mucche impaurite e di un canto che si allontana accompagnato dalla musica di una fisarmonica bocca. La mamma mi dirà poi che erano i tedeschi che se ne andavano dal nostro paese cantando Lili Marlene. La casa brucia, la mucca è morta, facciamo avanti e indietro dalla casa alla fonte per cercare di spegnere il fuoco, salviamo 3 stanze. Nel primo pomeriggio, direi verso le 3, non ci sono più rumori nella valle, i tetti non crollano più, i tedeschi sono lontani. Gino arriva all'improvviso dalla grotta dove si era nascosto, non riesce a parlare, urla soltanto. Io non capisco quello che dice, ma la mamma e la nonna sì, perché iniziano a correre giù per il sentiero verso la chiesa. Arriviamo al borgo dei morti con la sua puzza, gli insetti, i corpi e pezzi e bruciati. La nonna chiama noi bambini e ci riporta indietro, via dai morti, dice. Ma in cima a un sentiero c'è una casa grande che fuma ancora. La porta è aperta e entriamo. Per terra materassi, sedie e tanti corpi, uno sull'altro, sangue, anche sui muri, poi sempre sul muro, quella specie di pasta bianca che non posso dimenticare. E la nonna o la donna che sta con lei, questo non lo ricordo, indica una bambina e quella pasta bianca, ecco, le hanno sbattuto la testa sul muro, dice sottovoce, come per non far sentire a noi bambini. Le due donne si stringono le mani, non le vedo piangere, ci dicono via, via, a casa. Siamo a casa sull'aia, quando iniziano i richiami, prima deboli, poi sempre più vicini da tutti i borghi. Sono voci di uomini che gridano più forte, che possono dei nomi: Umberto, Teresa, Letizia, Antonio, Settimio. Sono i padri che tornano dai nascondigli. Erano tutti così sicuri che i tedeschi non avrebbero fatto niente a donne e bambini, perché casomai cercavano gli uomini per i lavori, che se n'erano quasi tutti andati in alto, lasciando moglie e figli. Adesso sanno cos'è successo e li cercano, sperano di trovarli, gridano i loro nomi. Il mio babbo è tra i pochissimi che non ha bisogno di cercarci, ci trova davanti a casa, ci abbraccia, corre giù alla chiesa. Sul piazzale, dove con Vilma e Velio avevo giocato fino alla sera prima, ci sono ammucchiati 132 corpi bruciati, spezzati. Io non li ho mai visti quei corpi, e in casa non se ne è parlato subito. Anzi, per molto tempo non si è più detto niente, almeno con noi bambini, della mattina del 12 agosto, come se non parlarne servisse a cacciare lontano quel che era successo e che anche noi bambini avevamo visto. Sul piazzale non ho più giocato. In verità, una volta, forse l'anno dopo, eravamo andati dove eravamo sempre andati, ma i grandi ci dissero di andare via, che quello era un luogo sacro dove non si poteva più giocare. Anche a scuola poi cambia tutto. Prima eravamo 42, ora solo 12, e la mattina ci sono tanti padri senza più figli. Vengono ugualmente, ci guardano, ci accarezzano. Qualcuno ci chiama con nomi che non sono i nostri, a me non piace, ma la mamma mi spiega, mi dice di non dire nulla, anzi, di essere gentile con chi mi chiama con il nome di un suo figlio che non c'è più. Non ho mai saputo se Vilma e Velio erano davvero i bambini che ho visto sulla rete incastrata sulla trave bruciata. Adesso il loro nome, come quello di tutti gli altri, è inciso sulla grande lastra di marmo che sta lassù in cima. Da lì si vede il nostro paese e anche la piana, il mare. È un posto bellissimo. Il viottolo lastricato per arrivarci l'ha costruito un gruppo di ragazzi tedeschi, e anche la scultura che è all'angolo dell'ossario è di un tedesco. Sant'Anna non è un posto dove coltivare odio, perché l'odio genera solo odio. Noi, che il 12 agosto eravamo lì e siamo ancora vivi, vorremmo che da Sant'Anna nascesse amore e soprattutto la consapevolezza che ciascuno di noi deve fare tutto quanto in suo potere perché non ci siano più né guerre né il 12 agosto. Io torno spesso lassù, ascolto quel silenzio che non c'era prima del 12 agosto e che quel giorno ci fu solo quando i tetti smisero di crollare e Gino non era ancora arrivato a dire della chiesa, e mi vengono i brividi. Vilma e Velio Bartolucci sono due dei 110 bambini uccisi a Sant'Anna di Stazzema la mattina del 12 agosto 1944. In una mattinata le SS del secondo battaglione della 16ª divisione Reichsführer SS, guidate da fascisti italiani della zona, uccisero in tutto circa 560 persone. Il numero è esatto e non è mai stato stabilito con precisione. Andando di borgo in borgo e di casa in casa, ammazzando e bruciando vecchi, donne, uomini, bambini, contadini o sfollati in montagna per sfuggire alla guerra, civili inermi. I fascicoli con le inchieste sulla strage di Sant'Anna sono rimasti sepolti nell'armadio della vergogna sino al 1994. Avevano i numeri 869, 1976 e 2173. Dopo la scoperta dell'armadio, i fascicoli sono stati riuniti in un unico procedimento che ha portato il 22 giugno 2005 alla condanna all'ergastolo di 10 ex ufficiali e sottufficiali nazisti, tutti membri dell'SS, tutti del secondo battaglione della Reichsführer SS. Ecco i loro nomi: Werner Bruss, Alfred Koncina, Ludwig Göring, Karl Gropler, Georg Rauch, Horst Richter, Heinrich Schendel, Alfred Schöneberg, Gerhard Sommer e Heinrich Sontag. Sentenza confermata dalla Cassazione l'8 novembre 2007, quando erano ancora in vita 8 condannati. Ennio Mancini, nato a Sant'Anna di Stazzema il 22 febbraio 1938, ha fatto tutto il possibile per rintracciare il soldato dagli occhi azzurri che ha salvato la vita a lui e alla sua famiglia. Per anni ha dedicato molte delle sue energie al Museo della Resistenza di Sant'Anna di Stazzema. Il girotondo dei bambini di Sant'Anna sulla piazza della chiesa è diventato l'immagine simbolo della strage. Val di Castello, Carducci, Luca, 26 giugno 2012, pagina 109.